voi che sapete che oggi si dedica all'opera, in particolare alla struttura familiare rappresentata nei libretti di opera, perché nei 426 anni di storia trascorsi dalla sua invenzione, l'opera ha sempre cercato di riflettere le strutture relazionali delle società in cui gradualmente si stava affermando, talvolta per sovvertirle, come nelle commedie, e talvolta per confermarne la santità incorruttibile, come nei drammi, eccetera. Eppure ogni famiglia operistica è a suo modo disfunzionale, vuoi per facilitare il meccanismo narrativo e vuoi per stigmatizzare l'ipocrisia del sistema dominante. Questo almeno è quanto sostiene un articolo firmato da Jules Cavalier per Le Temps dello scorso 9 marzo 2026. Tanti i temi che affronta e noi vogliamo discuterne con Nicola Cattò, direttore della rivista Musica. Buongiorno Nicola.
Grazie, buongiorno a tutti.
E con Sonia Arienta, drammaturga, ricercatrice e docente presso la Civica Scuola di Milano Claudio Abbado, nonché autrice del libro Qui m'ascolta o m'uccidi, la rappresentazione della persuasione nelle opere da Mozart a Puccini, pubblicato da LIM. Buongiorno Sonia Arienta.
Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito.
Dunque, io devo dire che leggendo questo articolo ho, come dire, sottolineato diversi temi che possono essere discussi. Sicuramente uno dei più interessanti è quello che individua la famiglia come un personaggio a sé stante. Nicola, vorrei innanzitutto partire da te. Trovi che questo tema sia reale, cioè che la famiglia, come sosteneva quell'antica teoria antropologica, possa far parte a sé tanto da lottare contro il mondo a qualsiasi costo e al costo di diventare addirittura immorale?
Sì, il tema della famiglia è un tema centrale, importantissimo nell'opera, direi soprattutto in modi diversi in tutta la storia dell'opera, diciamo, però probabilmente ne assume una vitalità assolutamente centrale, sia come motore del dramma, sia nel suo conflitto con lo sfondo magari politico, soprattutto nell'opera ottocentesca. È chiaro che, per parlare subito di qualche esempio, certo, secondo me è l'opera in cui per eccellenza il motore drammaturgico è proprio il tema del conflitto insanato, insanabile, fra una famiglia o comunque diciamo fra le relazioni personali e lo sfondo storico-politico è il Don Carlos di Verdi, anche perché i personaggi vengono, quasi tutti, hanno un doppio ruolo, perché Don Carlo è figliastro di Elisabetta, ma ne è stato anche promesso sposo. Filippo II è il re di Spagna, ma è anche padre di Don Carlo, per cui ognuno è una cosa ma è anche l'altra, ed è proprio questo conflitto fra quello che si è costretti ad essere, quello che si vorrebbe essere, quello che gli altri vedono nel personaggio in quel momento, che fa deflagrare il dramma e dà vita a quella che, vabbè, questo non conta poco, secondo me è la più grandiosa e più geniale opera di Verdi.
La più grandiosa opera di Verdi, dunque un'opera dedicata in realtà alla famiglia. Sonia Arienta, sullo stesso tema vorrei che si esprimesse anche lei in maniera, diciamo, preliminare.
Sì, ma allora intanto quello che mi affascina di questo tema, che è veramente molto complesso, è che non esiste soltanto la famiglia tardo-ottocentesca, perché i modelli sono molto cambiati nel corso dell'Ottocento, nel senso, se compensiamo alla famiglia Tell, giusto per rimanere in ambito svizzero, e poi pensiamo alla famiglia del Don Carlos, che indubbiamente è un'opera veramente incredibile, fantastica, anch'io concordo che penso che sia la miglior opera di Verdi per molti aspetti, c'è un abisso di concetto, perché l'opera di Rossini ci propone un modello di famiglia tra virgolette felice, perché riesce a essere compatta. Non è vero che Gemmi è minore, è un minore, però ha la forza di un adulto, riesce a rimanere immobile mentre il padre gli lancia contro la freccia, insomma, e molti altri. Adesso, giusto per essere molto rapidi, tutte le opere, sostanzialmente quasi tutte le opere di Rossini hanno una, come si può dire, i figli riescono a far ragionare i genitori, diciamolo così, ecco, è più sintetico. questo... in qualche modo, con le buone e con le cattive, riescono a far ragionare i genitori e anche le loro figure sostitutive, come per esempio i tutori, come nel caso del Barbiere di Siviglia, o i patrigni, come nella Cenerentola.
Questo è un tema molto interessante, tra l'altro affrontato anche dall'articolo da cui partiamo, perché appunto se la famiglia è rappresentata, quella dei maggiori, diciamo, dei maggiorenni, è rappresentata spesso come disfunzionale, i minorenni dovrebbero essere la parte propulsiva. Ma è davvero così, Nicola Cattò?
Sì, oppure a volte i minorenni sono talmente minorenni da essere, come dire, uno strumento anonimo e muto in quanto tale di ricatto. Possiamo pensare ai figli di Medea, ai figli di Norma, che, come dire, sono un simbolo di una famiglia neanche in crisi, impossibile, in cui il legame personale diventa uno strumento di ricatto. E questo è molto interessante, forse è ovvio che non possono cantare perché hanno pochi anni, oppure, ma qui andiamo in tutt'altro ambito e sicuramente affronteremo il tema, anche il figlio di Butterfly è un personaggio muto, che ha 3 anni ovviamente nell'opera, e questa assenza appunto di voce ne facilita l'essere uno strumento di ricatto nel gioco degli adulti. E un altro momento secondo me fondamentale per rimanere alla drammaturgia verdiana della famiglia, dell'idea di famiglia assolutamente particolare, è il trovatore. E non è un caso che qualche anno fa, penso 10-15 anni fa, Cherniakov fece una regia a Bruxelles, se non sbaglio, di trovatore come una specie di gioco di ruolo in cui tutti i personaggi, questa appunto famiglia totalmente disfunzionale, sì, era rinchiusa in una stanza e scambiandosi i ruoli. Questa è una forzatura sotto alcuni punti di vista, ma non poi così totale, perché che abbiamo uno scambio di figli, una madre che non è una madre, un fratello che si riconosce tale solo alla fine, quindi la famiglia come sorgente di conflitto e vendetta, che è un po' quanto sta al polo opposto del trovatore, dove il legame affettivo morboso di Rigoletto verso sua figlia scatena una tragedia, perché un amore sicuramente sincero poi però porta al delitto addirittura di Rigoletto, e questo è interessante, mentre il trovatore quasi potrebbe essere un anticipatore di un dramma novecentesco, psicologico, solo che noi oggi lo vediamo sotto la veste più consuetudinale, sì, insomma più abitudinale, del drammone romantico di Cappa e Spada.
Ed in effetti questa idea di Cherniakov di usare il trovatore come la messa in scena di uno psicodramma proprio di tradizione, in cui i pazienti nello studio di uno psicanalista prendono le varie parti a seconda di quello che si vuol far capire ad ognuno di loro, è molto interessante, soprattutto perché qui in quest'opera, nel trovatore, c'è una figura femminile piuttosto controversa, e su questo coinvolgo di nuovo Sonia Arienta. Cioè, di fronte a tanti patriarchi orribili, orrendi del melodramma, e qui abbiamo questa Azucena che, insomma, non esce proprio santa o sana. Cosa ne pensa?
Ma, oddio, lei è un personaggio che innanzitutto è una reietta sociale, per cui ha molte giustificazioni dalla sua parte. In realtà mi piacerebbe poi da questo punto di vista spostare sempre su un altro personaggio abbastanza, diciamo, fra virgolette, definito spesso antipatico, come Abigail.
Facciamolo!
Però magari appunto se vogliamo parlare un attimo ancora di Azucena, appunto lei penso che avesse di che lamentarsi, quindi e poi comunque rimane tutto molto ambiguo, sì. Non è così sicuro che lei volesse, cioè vuol dire, magari se non fosse stata costretta con la forza non si sarebbe vendicata su Marico, che peraltro ama come se fosse suo figlio, perché comunque lei dimostra di amare Marico per buona parte, o meglio, il concetto di amore di quel tipo di genitore, sia come Rigoletto sia come Azucena, in realtà non è un amore disinteressato, in realtà è un amore molto interessato, è un amore, come si può dire, malsano, perché è colma dei vuoti interiori proprio di reietti, come può essere Rigoletto, come può essere appunto Azucena, quindi sono delle persone che sono state traumatizzate, per rimanere in termini appunto così psicologici un po' vaghi, e di conseguenza questo compensa, cioè si attaccano a un bambino o a una figlia, a un figlio che anche non è loro, non è suo come nel caso di Azucena, ma semplicemente perché hanno delle voragini interiori. Cioè Azucena è stata privata della sua madre a sua volta, quindi diciamo che ci sono delle voragini. E per quel che riguarda Abigail, invece, Abigail secondo me è un personaggio che anche lì, secondo la solita lettura di Abigail, che viene considerato un personaggio cattivissimo, la trista Abigail la definisce Baden e nel suo celebre sua serie di libri su vedi, tre volumi di storici. Però in realtà Abigail è stata illusa fin dalla nascita, cioè dai suoi primi anni, di essere l'erede al trono sostanzialmente. Ha ricevuto un certo tipo di educazione, tant'è che è in grado di essere la condottiera vincitrice delle guerre del finto padre Nabucco, semplicemente perché a Nabucco, per evidentemente questioni dinastiche, faceva comodo avere una figlia che probabilmente è stata persa quando era in fasce, la sua vera figlia o figlio che fosse. Questo non ci viene detto nell'antefatto, non lo possiamo sapere, possiamo solo elucubrare. E Abigail a questo punto, di punto in bianco, scopre di essere la prole di schiavi e in più viene in qualche modo estromessa dalla gestione politica del regno, finché appunto non le viene offerto dal gran sacerdote dopo la follia di
Nabucco. Certamente
di Nabucco.
Un colpo di stato in piena regola. Facciamo un breve ascolto e poi torniamo a dialogare. Beh, non avrebbe bisogno di un disannuncio quest'aria, naturalmente, su Asimobile dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini, interpretata da Gabriel Bacchier con la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Lamberto Gardelli, per uno storico disco EMI. E si è parlato ovviamente della famiglia Tell come di una famiglia semi-ideale, anche se appunto questo padre chiede al figlio l'immobilità per vincere la sfida. Ecco, io devo dire che questa analisi su Abigail e in parte le cose che sono state dette fin qui, che giustificano di fatto le disfunzionalità delle famiglie con i traumi personali dei personaggi, sono molto interessanti, anche perché di fatto fanno capire come l'opera in realtà abbia funto da specchio per lo spettatore nell'analizzare anche la propria situazione personale. Nicola Catò, che cosa ne pensi?
Sì, probabilmente anche la situazione personale, qui forse scadiamo anche in qualche psicologismo, sì. La situazione personale, dicevo, del compositore stesso, insomma,
certo.
Perché si sta, è ben nota, insomma, la vita di Verdi, tornando all'autore di cui abbiamo parlato di più, la morte in giovane età della moglie e dei due figli, il lungo rapporto con Giuseppina Strepponi e le dicerie, le voci della società provinciale di Busseto su questa donna che aveva già avuto relazioni, e anche poi i diversivi, insomma, che Verdi fino a una certa età si è concesso, quindi un'idea di famiglia ben lontana, insomma, dall'immobilità di una tradizione cattolica, insomma, della sua rigidità. Forse non è un caso anche, ma ripeto, queste sono magari deduzioni non suffragate dai fatti, ma secondo me non del tutto peregrine, che l'idea di famiglia sia quasi del tutto assente, forse con due eccezioni, nel teatro di Puccini. La vita personale, esatto, fu piuttosto difficile, insomma, il suo rapporto matrimoniale, si sa quanto con la moglie Elvira, quanto fu
travagliato, diciamo, sì.
Ecco, diciamo così, interrotto da tanti altri rapporti paralleli, il caso della cameriera Dora Moroni, insomma, certo. Difficile. E la famiglia, in realtà, esaminando le opere di Puccini, in presenza esiste forse solo in due situazioni, che è la Madama Butterfly, dove però non è un caso che nel progredire delle varie versioni dell'opera essa ricopra un ruolo sempre minore, ed è comunque una specie di cartone disumanizzato, e la stessa idea di Butterfly di farsi una famiglia e un figlio con Pinkerton finisce come sappiamo.
Già.
Oppure nel maniera più, come dire, plastica, nel Gianni Schicchi, dove essa è ferocemente messa alla berlina come nido di odi, invidie, gelosie, avidità, insomma, con quel corretto come bello l'amore fra parenti, insomma, che è un vero colpo di genio. E poi magari dopo ne parleremo, come eco lontana della Traviata nella Rondine. Che
ne parleremo. Intanto volevo chiedere a Sonia Arienta se pensa che, come chiedevo a Nicola, lui giustamente ha puntato gli occhi e le lenti sui compositori, la vita personale dei compositori, ma se nel pubblico il rispecchiarsi in una famiglia disfunzionale, nel cercare di, e nel vedere, nel rappresentare i traumi personali, questo poteva avere qualche funzione o era semplicemente un elemento di attrazione spettacolare?
Ma secondo me ci sono delle ragioni storiche che appunto ovviamente cambiano nel tempo, è per questo che cambiano anche i modelli di famiglia proposti in scena. Quindi se tra la fine del Settecento fino a Rossini invece, quindi i primi dell'Ottocento fino al 1829, ma anche in alcune opere di Donizetti, quindi spingiamoci anche fino al 1840 in alcune opere. Il modello di famiglia, in qualche modo, quando dicevo prima appunto che il compositore come Rossini mette in scena delle opere che dove i genitori vengono fatti ragionare dai figli, significa che in qualche modo c'è la possibilità di una ribellione che vada a buon fine. Questo è molto illuminista, diciamo, no? Molto, molto legato alla possibilità di cambiare il mondo, che caratterizza la speranza e, come si può dire, la poetica illuminista. Quindi la possibilità di effettivamente innanzitutto di sposare chi si vuole, nel senso seguire le ragioni del cuore e non quelle di censo, di status sociale e di contratto matrimoniale tipico appunto della società aristocratica. Ma in realtà questo modello borghese, che appunto tra il 1700 e i primi decenni dell'Ottocento poteva avere una sua, come si può dire, bontà, in realtà poi man mano che si prosegue nel tempo ci si rende conto che è assolutamente una specie di gabbia, anche perché vengono confermate in qualche modo, cioè quello Scusate, se per esempio durante la Rivoluzione francese chiaramente il re padre era stato eliminato, e anche questo veniva poi rispecchiato anche nel diritto familiare, c'è stato una specie di reintegra di come si può dire, di limitazione del potere del pater familias. In realtà quando poi sale Napoleone, soprattutto dal colpo di stato in poi del 1799, del 18 Brumaio, ma poi con la codificazione proprio del codice di Napoleone dal 1804, vengono reintegrate invece tutte le facoltà piene del pater familias, quindi anche per esempio la possibilità di incarcerare i figli, che erano stata una caratteristica della, almeno fino al 1790 c'era la lettera de cachet e il genitore poteva far senza giustificazione alcuna far incarcerare il figlio. Questo per la Manon Lescaut, anzi o meglio la Manon di Massenet, perché nella Manon Lescaut di Puccini non c'è questo aspetto, no. Ce lo testimonia. Ma ecco, in realtà appunto questa retrocessione, si può dire, no? Sì. Delle libertà che erano state messe in avanti durante la Rivoluzione francese vengono poi negate nel corso dell'Ottocento. La figura femminile stessa durante l'Ottocento viene relegata ad angelo del focolare, quindi si capisce che sempre di più questa figura tanto agognata, sembrava tanto perfetta, in realtà poi è una specie di prigione. Però appunto, giustamente dicevamo prima, Puccini non ha, la famiglia non è molto centrale nella poetica di Puccini, ma non è un riflesso anche di quello, perché nella seconda parte dell'Ottocento in poi generalmente gli interessi si spostano, cioè le problematiche dentro le opere si spostano all'interno della coppia più che nella famiglia, perché non è più tanto l'origine dei problemi, non è più nella famiglia, ma è nella coppia stessa.
Questo è molto interessante e continueremo a parlarne subito dopo il prossimo ascolto. La terribile lettera della madre di Rimbaud alla protagonista della rondine, questa era interpretata da Elena Moschuk con i Münchner Rundfunkorchester diretti da Ivan Repusic. Ovviamente stiamo parlando della rondine di Puccini, un disco CPO del 2018, un ascolto scelto da Nicola Cattò, al quale chiedo, mi sembra autoevidente, però chiedo di spiegare perché questa scelta.
Sì, appunto, questa è la lettera con cui la madre di Ruggero benedirebbe il matrimonio. dello stesso Ruggero con Magda, con il suo passato di demibondaine ignoto sia al figlio che tanto più alla madre, e con questo campionario di frasi fatte talmente, mamma mia, sì, come dire, retoriche, sdolcinate, il matrimonio è benedetto dei figli, la madre, insomma, tutto questo campionario è chiaramente una specie di occhieggiare a una drammaturgia in cui lo stesso Puccini non crede più. E non è un caso che il finale della Rondine, il terzo atto, ma soprattutto la parte finale del terzo atto della Rondine, sia quello più tartassato dai ripensamenti, dai rimuginamenti, ma in maniera pesante, dello stesso Puccini. In un'altra versione il passato di Magda viene scoperto per caso da Ruggero, insomma, per cui quest'idea di famiglia santa e benedetta dal matrimonio, dalla maternità, nel 1917, la data della prima della Rondine, è chiaro che non può più reggere questo occhieggiare, non ci può più essere un Germont, si sa che la Traviata è un po' il modello ideale di Rondine, un Germont che chieda a Violetta di interrompere la relazione per salvare l'onore della famiglia e della sorella che si deve sposare. Qui tutto non regge più e c'è un senso, un'idea di falso che lo stesso Puccini avvertiva, non può più reggere. Reggeva ancora tanti decenni fa, anche in un contesto in cui non lo immagineremmo, sia quello degli dèi, perché d'altronde il Ring di Wagner era una grandissima tragedia familiare alla fine, con Wotan, le sue mogli, le sue figlie, figliastre, nipoti, nipotastri. Ecco, però qui non regge più neanche con dei piccoli personaggi di provincia.
E qui torniamo a parlare di fatto di madri, perché in parte questa lettera della madre potrebbe essere quella che scrive la madre di Don José, se vogliamo, e viene portata,
sì,
da Micaela. Ecco, in un sogno ideale questa è la lettera famosa che nessuno sa cosa contenesse. Ecco, Sonia Arienta, cosa pensa di questo ascolto e che cosa trasmetteva, che percezione aveva quel pubblico di una cosa del genere, secondo lei?
Allora, intanto, appunto, mentre stavo ascoltando l'aria, stavo pensando appunto alla Carmen e a Micaela e al rapporto con la madre, appunto, di Don José. La Carmen è del 1875, quindi sono passati più di 30 anni, quasi 40, via. Tra i 35 da quelle parti,
sì.
E quindi comunque è completamente cambiata la società, decisamente. È iniziata anche la prima guerra mondiale a quell'epoca, quindi è cambiato il mondo ormai. I modelli sono completamente diversi, insomma, il femminismo ormai si è anche minimamente ha avuto forse il suo impatto ormai, quindi. È chiaro che quando dicevo all'inizio della trasmissione che è importante diversificare i periodi perché non c'è un modello unico di famiglia granitico, è proprio per quello, perché è chiaro che dal 1870 in avanti, che un Carmen possiamo dire, ma anche appunto un'opera come Butterfly, è chiaro che sono diverse le implicazioni rispetto, che ne so, alla Lucia di Lammermoor. Fra l'altro, adesso non abbiamo parlato di questo, ma a proposito di fratelli, secondo me è importante anche fare una piccola riflessione sui fratelli e le sorelle.
Abbiamo qualche minuto.
Se posso.
Sì, certo. Sì.
Perché in realtà, appunto, se analizziamo alcune opere di Donizetti, sembra che Donizetti sia molto più interessato a sondare i rapporti fra i pari, quindi fra fratello e sorella, prima ancora che quelli con i padri o le madri. Se ci sono padri e madri, possono essere anche morti, come per esempio nel caso di Maria di Rohan, però sono morti, ma estendono le mani sul futuro dei figli, fracassandogli ovviamente la vita, oppure anche naturalmente in Lucrezia Borgia. Però in realtà, appunto, quello che interessava vedere era il rapporto tra i fratelli, quindi per esempio il Enrico e Lucia, nella Lucia di Lammermoor, o fra le due sorellastre in Maria Stuarda, quindi tra Maria Stuarda e la regina Elisabetta. Perché appunto in questo caso i fratelli o le sorelle maggiori, diciamo, hanno una Sì, sono un po' delle figure sostitutive dell'autorità paterna, in particolare nella Lucia di Lammermoor Enrico è il peggior genitore, è un fratello genitore pessimo, fra l'altro nell'originale di Walter Scott, nel romanzo di Scott è la madre in realtà che ha il ruolo della cattiva, fra virgolette, non è il fratello, quindi quella è una scelta deliberata al di là della disposizione dei ruoli e delle convenienze teatrali, è anche proprio una scelta di concetto, credo.
Sì, diciamo che i temi, come abbiamo visto, sono veramente tanti e potremmo andare avanti moltissimo a parlare di questo argomento. Purtroppo il nostro tempo sta per scadere e in sottofondo state già sentendo un ascolto scelto probabilmente appositamente, che è la Schweizer Familie, naturalmente un'opera di Josef Weigl, questo è il finale, interpretato da Uri Rom con l'orchestra Dreieck. Insomma, la disfunzionalità della famiglia serve tantissimo e verosimilmente i modelli familiari rappresentati dall'opera, come ci hanno detto i nostri ospiti, sono cambiati nel corso dei secoli anche per rispecchiare forse il gusto o forse i cambiamenti della famiglia stessa che li andava a vedere. Nicola?
E non abbiamo parlato per mancanza di tempo di un caso limite, Richard Strauss, che alla propria famiglia dedica un'opera, Intermezzo, e una nuova pagina sinfonica, la Sinfonia Domestica, appunto.
Assolutamente.
Non finiremo più.
Avremmo anche potuto tornare, saremmo anche potuti tornare a parlare della Lady Macbeth del distretto di Mzensk, di cui a lungo abbiamo parlato l'anno scorso, quindi evitiamocela perché anche lì ci sono drammi familiari piuttosto tesi. Beh, io ringrazio infinitamente i nostri ospiti per la dotta trattazione che ci hanno permesso e naturalmente vi ricordo che voi che sapete torna sempre domani insieme a Montmartre. Grazie mille Nicola Cattò.
Grazie a voi, a risentirci.
E grazie a Sonia Arienta.
Grazie, buona giornata.
A presto.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.